A questo punto del pomeriggio invece occupiamoci di un altro ospite che abbiamo il piacere di avere con noi, torna a parlare con noi. Lui è uno chef insomma, di fama internazionale, ma è anche un ristoratore, quindi fa parte di quel comparto tanto martoriato, se mi passate il termine, in questo periodo di pandemia. Ed è collegato con noi Natale Giunta. Ciao Natale!
Grazie per l'invito e scusami per il ritardo, come stai?
Bene, sto bene. Tu sei. Dove sei? In un paradiso? Dove sei? Davanti al
Sono a
ristorante.
Terrasini, in una
Terrasini.
location che stiamo aprendo e quindi sono in un pezzo di paradiso. Ho
Che
detto bene, sembra un
meraviglia!
paradiso.
Che meraviglia! Che meraviglia!
Sono in un paradiso veramente.
Allora, a proposito di paradiso, beh, insomma, quest'ultimo anno è stato un inferno piuttosto per tutto il comparto della ristorazione. Tu ne sei ovviamente un autorevole rappresentante. Ti sei reinventato come qualcuno è riuscito a fare, qualcuno, ahimè, non tanto. E, insomma, il termometro della situazione, dal tuo punto di vista, com'è, Natale?
Il termometro non è bello, ma soprattutto perché sta durando troppo. La pazienza, come dico in questi giorni, quanto deve resistere? Il problema è che siamo chiusi da un anno, in un anno abbiamo avuto 4-5 mesi di apertura al massimo, ma non siamo stati garantiti da nessuno. E sotto un punto di vista economico, le aziende senza garanzia come fanno a vivere?
Ti sei frizzato, dovresti fermarti, Natale. Fermati un attimo.
Personale con i dipendenti.
Sì. Ecco, bloccati un attimo, però non per le immagini.
Mi
Cioè,
sono fermato.
ok, così riusciamo a
Ok.
fare un collegamento. Ecco, eccoti là. Allora, dicevi, sì, un momento sicuramente difficile, per tutto la situazione pandemica che ha bloccato di fatto l'intero comparto. Però volevo chiederti, in questo caso, tu hai un'esperienza ormai, insomma, non so, da quanto, da 20 anni, credo almeno, dico bene?
Io ho un'esperienza da tantissimi anni,
Ecco.
quasi più di 20 anni.
Più di
Ho
20 anni.
aperto il primo ristorante che ne avevo 20, ne ho 42,
Hai
però
visto?
faccio questo lavoro da quando avevo 14 anni, quindi una vita che faccio questo mestiere.
Senti, alla luce di tutto, tu hai reinventato il tuo ruolo, nel senso che hai curato in prima persona insomma, un sistema di consegna a domicilio, hai curato questo aspetto dell'asporto, insomma, hai fatto quello che era possibile fare. Secondo te, invece, cosa sarebbe possibile e anche doveroso fare dall'altro lato per venire incontro a un comparto in grande difficoltà?
Ma guarda, io sono convinto che ognuno di noi, come ho fatto io, ha bisogno di reinventarsi, però reinventarsi non tutte le attività hanno la possibilità di trovare delle soluzioni. Oggi trovare delle soluzioni è difficile, come io da un anno sento parlare di delivery. Il delivery per il nostro comparto non è una soluzione. Chi è nato col delivery perché ha una struttura pensata per il delivery con dei costi bassi da delivery. Quando tu fai una struttura che ha dei costi di gestione importanti, non puoi sopravvivere col delivery. E purtroppo il grande problema del nostro governo è che non ha pensato agli affitti, perché il dramma di tutte le attività commerciali è quello legato agli affitti, perché purtroppo dopo un anno gli affitti continuano ad arrivare, e quando tu non incassi soldi e hai gli affitti commisurati a un'utenza che è quella della ristorazione individuale, io ti parlo del mio caso,
Sì.
io il mio ristorante a Palermo paga 91.000 euro di canone di concessione l'anno, 91.000 euro più acqua, luce e spazzatura, la spazzatura la paga sui metri quadrati della struttura. Noi quest'anno abbiamo la tassa sulla Tari che dovremmo pagare per l'anno scorso su 12 mesi, ma noi abbiamo avuto 4 mesi d'apertura. E come fai a vendere delivery a 90.000 euro l'anno? Su quale base? Quindi lì andava studiata una logica intelligente da parte del governo che deve pensarci subito, perché non perché hai bloccato gli sfratti, è come hai messo un tappo in una bottiglia bucata, e quindi il tappo degli sfratti non serve a nessuno. Hai bloccato gli sfratti in questo momento da un anno, ma il giorno in cui togli questo tappo succederà un disastro, perché questi liquidi usciranno ovunque. Quindi quante cause partiranno nei confronti di aziende che non pagano da un anno l'affitto? Ma come fanno a pagare l'affitto se non incassano denaro?
No, ma
Lo
infatti,
Stato doveva. si doveva accollare i costi veri, perché l'agenzia delle entrate è il quadro totale, tu sai qual è il tuo canone di locazione di un'attività e dovevi bloccare quello. Quando blocchi i licenziamenti o metti giustamente le casse integrazioni a 2 lire, ma non voglio aprire altri argomenti perché li abbiamo discututi 1000 volte, certo. Ma sicuramente blocchi un problema per i dipendenti, ma non è che perché blocchi i dipendenti le aziende sono a posto sanate, andavano bloccati gli affitti.
E come dici tu, comunque andrebbe rivisto un po' la situazione fiscale, perché giustamente non sei l'unico a lamentare questo fatto della Tari piuttosto che di altri balzelli che sono da pagare in un regime di normalità, in un regime invece di emergenza tutto viene un po' ridiscusso. Leggevo oggi un dato Istat proprio diffuso in queste ultime ore: la pressione fiscale nel quarto trimestre 2020, quindi un periodo al centro proprio della crisi pandemica, è salita al 52%. È un dato allarmante, assolutamente allarmante. Però vabbè, insomma, abbiamo aperto soltanto una piccola finestra. Io volevo invece parlare con te anche di un'altra cosa, della presentazione del tuo libro. È venuta ieri ufficialmente, adesso ne parliamo oggi qui in radio ma anche in TV. Io non ci sto. Dicevo prima, è la storia di un imprenditore ma anche di un uomo che ha avuto il coraggio e la schiena dritta di dire no.
Sì, io non ci sto nasce naturalmente per raccontare la mia storia, e come racconto in questi giorni sono due le belle storie: una, quella da ragazzino fino a 32 anni, dove tutto andava fin troppo bene, quindi il lavoro, inventandomi la mia vita, inventandomi la parte imprenditoriale, aprendo un ristorante senza soldi, indebitandomi da ragazzino, rischiando il tutto, con un pizzico di follia, tanta inesperienza, però quel mix, quella ricetta giusta che ti può fare le minchiate da ragazzino, che poi se ci riesci dici, mi ci sono riuscito. E io le ho fatte da ragazzino, quindi fino a 32 anni andavano le cose troppo bene, e come racconto nel libro, ogni tanto qualcuno mi bussava e mi diceva, ma da te non passa nessuno, ma tu sei a posto. E io venivo da un paesino che è vicino, è Termini Imerese, che non ti dico che non esiste la mafia, ma il pizzo non è una cosa normale in quel paesino, quindi è quasi inesistente, ci sono altri tipi di reati, e facevo il cretino a Palermo quando qualcuno mi raccontava queste cose, finché che a un certo punto toccò anche a me a Palermo. Quindi un pomeriggio un tizio venne in ufficio e mi chiese di presentarmi due persone che mi volevano parlare della zona, e lì in 30 secondi mi è passata una vita davanti. Dopo nemmeno un'ora si sono presentati questi due soggetti, e quello che me li ha accompagnati, la prima cosa che mi ha detto, io non c'entro niente. Quando mi ha detto così, diciamo che il quadro ancora non era aperto, ma era già...
Si è delineato, insomma.
Si è delineato. Io ho fatto accomodare la mia stanza, e la prima cosa che mi hanno detto, siamo qua per aiutarti perché i detenuti ti guardano dal carcere e tu non paghi a nessuno. E sapevano tutte le mie attività, quindi da lì la vita stracambia. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un amico, chiamare un amico e dirgli mi è successo questo, voglio andare a denunciare questa situazione, e mi ha portato alla denuncia. Però non è semplice per un imprenditore.
Non è
perché
semplice.
Quando c'hai perdi amici, perdi affetti, perdi clienti, perdi lavoro, perdi denaro, perdi tutto, perdi la testa. Quindi ieri sera in conferenza la prima cosa che ho detto è che l'imprenditore che denuncia dovrebbe avere garantito la vita, il lavoro, continuare ad avere gli amici veri, non l'allontanamento e l'isolamento, perché l'isolamento è quella parte più terribile.
Quello è il nemico peggiore, è vero, verissimo. Senti, Natale, tu sei stato posto sotto scorta, per quanto tempo e come si vive in uno stato così, da magistrato, da politico, da privato, da normale cittadino?
Da privato si vive, non è facile quando denunci, non è facile perché la tua vita va quasi a rotoli, all'inizio sei in una situazione così strana che non sai veramente quello che ti può succedere, soprattutto quelli che sono i vari momenti della vita. Io ho avuto momenti terribili
Abbiamo un piccolo disturbo sulla linea, Natale.
Al mancarti il lavoro, comincia a mancarti la tua serenità. Mi senti?
Sì, adesso
comincia a mancarti
adesso
la tua serenità. Okay. Comincia a mancarti un po' quello che facevi fin da prima.
Abbiamo un problema di nuovo con la linea.
Notizia diventa. Mi senti?
Sì, ti sento però a tratti, quindi dovresti, boh, non lo so, dipende forse dall'intensità del segnale.
Io dove sono stato, io ti stavo raccontando che per 9 mesi hanno cercato di farmi cambiare idea e pensiero, quindi mi venivano ovunque, mi hanno bruciato un mezzo, mi hanno ammazzato un cane, mi chiamavano per strada per rincontrare questi soggetti, perché loro non immaginavano né che li denunciavo né che non pagavo, quindi pensavano che la strada era quella di andare a cercare il mafioso di turno, pagarli e togliermi il pensiero. Però io ho avuto un'altra strada che è quella della denuncia. Però quando la notizia è arrivata alla Balta, lì veramente inizia tutto a diventare difficile, perché per anni io veramente ho avuto un isolamento da parte di clienti, una perdita del lavoro, la gente che si allontanava, ed è quello il vero disastro di chi denuncia. Questa è la vita dell'imprenditore. Poi io, come racconto nel libro, che il libro ha questo epilogo, non solo deve, il libro è un servizio, come dice il direttore della RAI, perché il mio libro è edito dalla RAI, è un servizio pubblico, perché poi io con la grande forza, col grande coraggio, con una grande determinazione cerco di riconquistare di nuovo quello che avevo perso. E oggi i dati purtroppo dicono il contrario, perché 9 imprenditori su 10 che denunciano perdono tutto e restano veramente da soli. Quindi il libro racconta questa storia che poi... Non mi arrendo, ma con la stessa follia, la stessa forza e lo stesso coraggio cerco di riappropriarmi di nuovo di quello che avevo perso.
Eh beh, noi ovviamente ti facciamo idealmente un applauso, so che è poca cosa, ma insomma è chiaramente un bel gesto quello che hai fatto, ci vuole coraggio, ci vuole tenacia, ci vuole perseveranza, ci vuole anche un pizzico di follia, come dici tu, ma è la cosa giusta da fare. Capisco che non è facile per nulla, però è la cosa giusta da fare. Io invito a chiunque, insomma, voglia saperne di più a leggere questo. Io non ci sto, scritto proprio da Natale Giunta con una giornalista che è Angelica Amodei, edito da Rai Libri, racconta la storia, una storia di un uomo, una storia di quotidianità, è una storia anche di coraggio. Quindi grazie mille, Natale, grazie di cuore per essere stato con noi.
Che passa questa grande purtroppo pandemia e questo momento terribile per venire nel tuo studio, perché è uno studio che ci sono affezionato, perché sei sempre gentile, affettuoso e mi trasmetti un sacco di cose belle. Grazie ancora.
Ma grazie a te, spero di poter invece venire noi al tuo ristorante senza mascherina a fare una bella mangiata senza restrizioni quanto prima. Non sai quanto abbiamo voglia di fare queste cose qua. Grazie mille a
Ti
Natale
abbraccio.
Giunta, grazie Natale, un abbraccio e buona Pasqua.
Auguri.
Ciao.